Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è martedì 31 ottobre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Gli stipendi degli italiani sono sempre più bassi. Dai dati OCSE, il loro potere d'acquisto, i cosiddetti salari reali, è in calo in Italia dal 1990, più che in qualunque altro paese sviluppato. Come spiega Milena Gabanelli nel suo Data Room, solo nell'ultimo anno sono diminuiti del 7%. I partiti di opposizione, ad esclusione di Italia Viva, propongono di affrontare il problema con un salario minimo definito per legge a 9 euro lordi l'ora, che, tradotti in paga mensile per un dipendente a tempo pieno, fanno 1.550 euro lordi su 12 mensilità, circa 1.200 euro netti. Una cifra al limite della sussistenza, eppure le statistiche Istat mostrano che quasi 3 milioni di dipendenti sono sotto, in media, di 804 euro l'anno. Tuttavia, i partiti di governo non ne vogliono sapere. Su 27 paesi europei, 22 applicano il salario minimo, parametrato al costo della vita e all'andamento del mercato del lavoro. Stessa cosa per 30 su 38 paesi OCSE. In Germania non si scende sotto i 2.080 euro lordi al mese, in Belgio 1.900, in Francia 1.750, in Spagna 1.250. La paga oraria minima non c'è in Italia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Austria. Se da domani venisse introdotto il salario minimo di 9 euro lordi, le imprese nel loro insieme dovrebbero aumentare il monte salari di oltre 2,8 miliardi. Secondo i detrattori della misura, il salario minimo potrebbe innescare un meccanismo al ribasso. Chi oggi paga meno di 9 euro con un contratto regolare potrebbe ricorrere al nero. Chi invece applica un contratto poco sopra i 9 euro l'ora sarebbe tentato di abbandonarlo per passare al salario minimo. Nella pratica, però, tutto questo nei paesi europei che già da anni hanno introdotto il salario minimo non è mai avvenuto. Il ricorso al nero, invece, come sappiamo, è una piaga tipica del nostro paese e che andrebbe stroncata con maggiori controlli. Ve lo ricordate, su richiesta del governo il CNEL si è espresso sul salario minimo per legge, 39 consiglieri contrari su 62. Per il CNEL è un provvedimento non necessario, soprattutto per un motivo: in Italia la contrattazione collettiva è forte e definisce già salari minimi per ogni settore. Il CNEL, insomma, dice no al salario minimo, ma non spiega come si rilancia la contrattazione. Un'idea ce l'ha invece la Fondazione Consulenti del Lavoro, presieduta da Rosario De Luca, marito della ministra del Lavoro Calderone. La proposta si basa sulla misurazione della rappresentanza dei sindacati e delle associazioni delle imprese, definire i settori, prendere per ciascuno l'accordo più rappresentativo per numero di aziende, dipendenti e valore prodotto, quindi applicare la paga minima e le tutele al resto del comparto, vietando accordi peggiorativi. Per esempio, nel metalmeccanico varrebbe quello di Federmeccanica, dove il salario d'ingresso è di 10,8 euro l'ora e sotto non si va. Le altre organizzazioni potrebbero contrattare, sì, ma soltanto al rialzo. La domanda però è: potrà fare questo un governo sostenuto da piccole e numerosissime associazioni di categoria, premiate anche con un maggior numero di posti dentro il CNEL? Si chiede Milena Gabanelli, che conclude poi così: è il caso di ricordare che quando i salari sono troppo bassi intervengono i sussidi, poi è necessario integrare pure le pensioni, e tutto finisce a carico della fiscalità generale. Internazionale ha pubblicato un articolo dal titolo «Un paese con più armi che persone». Il 25 ottobre un uomo ha aperto il fuoco in una sala da bowling in un bar-ristorante nello stato nord-orientale del Maine, uccidendo almeno 18 persone e ferendone più di 50. L'autore della strage sarebbe Robert Card, un riservista dell'esercito di 40 anni. Dal punto di vista della violenza causata dalle armi, il 2023 sta confermando la tendenza cominciata nel 2020. Quell'anno il numero di mass shootings, le sparatorie con almeno 4 vittime tra feriti e morti, quasi raddoppiò rispetto ai 2 anni precedenti, e da allora il dato è rimasto più o meno stabile. Quando mancano ancora più di 2 mesi alla fine del 2023, il sito Gun Violence Archive conta 565 mass shootings, in linea con i dati del 2020, quando furono 610, nel 2021 furono 688 e nel 2022 645. Ho parlato spesso delle crisi causate dalle armi, scrive Alessio Marchionna su Internazionale, provando a spiegare perché gli Stati Uniti non sembrano riuscire a fare nessun tipo di progresso. Volendo sintetizzare all'estremo, si può dire che nel paese semplicemente ci sono troppe armi. Gli esperti che si occupano di questo tema pensano che alcune proposte avanzate negli ultimi anni, più controlli sui precedenti dei compratori, limiti sui fucili d'assalto e sui caricatori con molte munizioni, licenze obbligatorie per gli acquirenti, potrebbero aiutare a ridurre la violenza provocata dalle armi, ma nel paese ci sarebbero comunque più armi che abitanti. Un adulto su 3 possiede almeno un'arma e quasi un adulto su 2 vive in una casa in cui c'è un'arma. Negli ultimi 3 anni il numero di armi vendute negli Stati Uniti è salito e, inevitabilmente, quando aumentano le armi in circolazione, crescono le sparatorie e i morti. Un dato che ultimamente preoccupa molto gli esperti riguarda le scuole. Secondo un'inchiesta del Washington Post, basata su notizie raccolte dai mezzi di informazione in tutto il paese, sta crescendo il numero di armi che vengono portate negli istituti dai ragazzi. Nell'anno scolastico 2022-2023, almeno 1150 pistole sono state sequestrate nelle scuole primarie e secondarie, in media più di 6 armi al giorno. A livello nazionale, un bambino su 47 in età scolare, vuol dire 1,1 milioni di studenti, ha frequentato una scuola in cui è stata trovata almeno una pistola. In realtà il numero reale è quasi certamente molto più alto. Un sondaggio condotto su 51 dei più grandi distretti scolastici del paese ha rivelato che nel 58% dei casi il sequestro delle armi non è stato riportato dai mezzi di informazione. Le pistole sono state scoperte praticamente ovunque, negli zaini, negli armadietti, nei bidoni dell'immondizia, nei bagni, nelle auto, nelle tasche, nelle borse, dietro le cinture e nascoste sopra i pannelli del soffitto dei bagni. I distretti contattati dal Washington Post hanno dichiarato che il numero di armi recuperate negli istituti è aumentato notevolmente negli ultimi anni, rispecchiando la crescente diffusione di armi da fuoco in molti altri luoghi pubblici. In alcuni stati, le armi nei luoghi pubblici aumentano per una precisa scelta delle autorità. L'Economist ha raccontato il caso di una contea dello Utah che ha risposto all'aumento di sparatorie nelle scuole creando corsi in cui si addestrano gli insegnanti su come portare un'arma in sicurezza negli istituti, cioè fare in modo che non possa finire nelle mani degli alunni, e su come usarla in caso di emergenza. Dalle buste dell'insalata ai flaconcini di shampoo, dalle confezioni in plastica per i pomodorini fino alle bustine dello zucchero. Questi e decine di altri prodotti, con la nuova legge sugli imballaggi votata dal Parlamento europeo dal 2028, potrebbero essere vietati in Europa. Ne hanno scritto diversi giornali nei giorni scorsi. Repubblica spiega che, mentre la politica italiana continua a dividersi e in generale a bocciare lo schema della nuova proposta europea, l'Unione Europea ribadisce che l'intento della PPWR, che sta per Packaging and Packaging Waste Regulation, è quello di ridurre i rifiuti, soprattutto in plastica, e le confezioni monouso, agevolando invece un'economia più basata sul riutilizzo e con meno sprechi. Il testo, da poco approvato in Parlamento, è però ancora lontano dal diventare una norma vera e propria. Tra il 20 e il 23 novembre passerà alla votazione da parte dell'Assemblea plenaria, per poi iniziare i negoziati finali con il Consiglio dell'Unione Europea e, se alla fine sarà approvato, porterà allo stop della messa in commercio di una lunga serie di possibili imballaggi monouso dal 31 dicembre 2027. Però, quali sarebbero questi prodotti che rischiano di essere vietati? Per esempio, ci sono i sacchetti di plastica leggeri, inferiori a 15 micron. Spariranno dagli imballaggi insieme ad altri contenitori incapaci di garantire la presenza come componenti di percentuali di contenuti riciclate. Poi al bando saranno la maggior parte di quelle confezioni in plastica monouso oggi utilizzate per conservare i prodotti di ortofrutta freschi, dalla busta dell'insalata alle reti delle arance, oppure i cestini per pomodorini, così come i contenitori per quei prodotti con un peso inferiore al 1,5 kg complessivo, in modo da ridurre lo spreco ed evitare confezioni di piccole dimensioni. Le bevande sfuse, anche nei bar, dovranno essere consumate sul posto, oppure vendute in bicchiere che sia riutilizzabile. In futuro, secondo la logica della proposta europea, i consumatori di bevande e di cibi da asporto si dovranno abituare a portare con sé borracce e contenitori da lavare prima di ogni riutilizzo. Inoltre, entro il 2025, ogni consumatore dovrà avere la possibilità, se lo desidera, di riempire un proprio contenitore con le bibite sfuse. Negli alberghi invece addio a quei monouso che, se mal gestiti, impattano fortemente sull'ambiente a livello di inquinamento da plastica e non solo. Per esempio, stop a confezioni di meno di 50 ml per i liquidi, come shampoo, sapone liquido, creme o bagnoschiuma, e stesso principio per prodotti non liquidi di 100 grammi. Ci sarà poi una riduzione di bicchieri, vassoi, sacchetti per saponette, scatoline varie monouso che oggi siamo abituati a vedere soprattutto nei bagni degli alberghi. Inoltre, cibi e bevande in hotel, ristorante e catering dovranno essere sempre serviti in stoviglie riutilizzabili. In generale, il concetto di monoporzioni piccole sparirà. Addio per esempio alle bustine per maionese e ketchup, oppure alle bustine di zucchero al bar, ma anche contenitori piccoli per panna da caffè e altri prodotti. Inoltre, dal 1 gennaio 2030, il 20% della quota di bevande vendute confezionate in bottiglia o lattina dovrà utilizzare imballaggi da riutilizzare e per ogni 5 bottiglie al supermercato una dovrà far parte di un circuito virtuoso di riutilizzo. Una stretta potrebbe essere in arrivo anche per le confezioni formato famiglia se, in generale, vendute non in imballaggi che si possono riutilizzare. Per esempio, saranno vietati quegli imballaggi che raggruppano più prodotti come lattine, barattoli o vaschette e destinati a invogliare i consumatori ad acquistare più di un prodotto contemporaneamente. Va infine ricordato che, tra una forte battaglia da parte di associazioni di categoria del food and beverage, ma anche di fast food, mondo della ristorazione e lobby che riguardano più settori del commercio, la discussione esatta su determinati limiti e prodotti è ancora in corso, anche se l'Europa tira dritta per una strada che punta a favorire il riutilizzo ed eliminare gli sprechi di plastica. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.